Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Mantra C'è Mio, sono Azzurra D'Agostino e sono in collegamento quest'oggi con un autore importante, soprattutto un poeta e saggista che ho il piacere di avere in collegamento telefonico per parlare della sua ultima opera, Gregorio Scalire. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, Gregorio Scalise presenta per Sossella Editore un volume che raccoglie, diciamo, 40 anni, anche se sono 39, di opera poetica, di componimenti. E mi è piaciuto in particolar modo essere introdotta a questo lungo percorso dall'introduzione scritta proprio dall'autore, in cui il lettore quasi confidenzialmente viene così accompagnato nell'entrare in un lavoro lungo più di quattro decenni, più di tre decenni. E in questo così quasi tirare le somme, viene indicato anche una visione della poesia come un modo di stare al mondo, un modo di uno sguardo importante. E chiedo a questo proposito una riflessione su un'operazione di antologizzazione di se stessi. Mi è successo a volte di intervistare altri poeti che hanno avuto questa occasione attraverso degli editori, e spesso risultava che avessero, come dire, scoperto nel riguardare la loro opera complessivamente, nel dover fare una cernita, quasi di aver trattato quasi sempre gli stessi argomenti. Forse per Scalise non è così, nel senso che è un'opera variegata anche di stile, io credo, quella lungo il suo cammino poetico, e volevo sapere se lui ha avuto questa impressione nel rivedere tutto il suo lavoro e se ci sono, quali sono questi temi principali.
Sì, cominciamo subito con le domande difficili. Allora, intanto è vero, c'è una variazione di stili, proprio così, dall'avanguardia, diciamo, a un passaggio più lento, più accorto verso ricostruzioni linguistiche, poi ancora cambiamenti, cercando di adoperare tonalità, diciamo così, contemporanee. E circa alla tematizzazione, diciamo così. Intanto, per inciso, vorrei dire che, insomma, auto-antologizzarsi non è un'operazione molto, molto semplice. Insomma, secondo me un autore si sa quali sono certi suoi testi più riusciti, ma non tutti, insomma, incontra difficoltà, insomma, ecco, non è che poi lo sguardo sia così limpido, così penetrante, insomma, nei riguardi anche dei propri testi scritti. Spesso non piacciono proprio dei testi che sono piaciuti ad altri e sui quali lui fonda, diciamo così, il suo credito, ecco. E quanto alle tematizzazioni, alcuni li posso trovare, sono sicuramente la guerra e la violenza, insomma, questo ritorna. E poi un altro tema che direi ritorna è sempre un po' quello dell'io poetico, un po' perso nel mondo, che però cerca di razionalizzare la sua posizione, cerca attraverso dati anche oscuri di renderli più visibili, più palpabili, insomma, cerca di decifrare un pochino di enigmaticità, che non è soltanto una enigmaticità, diciamo così, cosmica, no, ma è proprio anche sociale, il gusto. Certe volte non mi chiedo, ma se molti poeti non si interessano, diciamo così, di politica, di ideologia ed altro, riescono a poi a mettere a fuoco davvero la percezione che hanno di se stessi e la percezione degli altri e quella che gli altri hanno verso di loro? Se, tutto si gioca lì poi, non è che poi ci siano, secondo me, altri temi così importanti, così decisivi. Ed ecco dunque allora che questo chiedersi, questo domandarsi, non soltanto da un punto di vista di profondità esistenziale, ma anche proprio di contenuto sociale, che poi è profondo anche quello, mica soltanto l'esistenzialità riguarda il buco dell'anima, riguarda anche proprio il buco sociale nel quale sei messo, insomma, la situazione, l'epoca, il momento e tutto il resto, insomma, no? E quindi secondo me possiede proprio quel grado di difficoltà che hanno anche altre domande importanti. C'era un poeta russo che a un certo punto citava dei versi latini ad Aras, non mi ricordo più come continuavano, c'erano questi versi latini. Beh, diceva, questo testo latino è difficile, quasi come un indovinello futurista, no, ha un suo grado davvero di difficoltà, di enigmaticità, no, proprio, insomma, non c'era bisogno dei futuristi per creare, diciamo così, delle domande imbarazzanti.
Sì, a proposito di sia di russi che di questo legame con il proprio...
Era Mandelstam, mi è venuto in mente adesso.
Ok, io invece mi è venuto in mente mentre parlava e comunque l'ho ritrovato sempre in questa piuttosto illuminante prefazione di Opera, insomma il libro di cui stiamo parlando per
la lettera al nuovo lettore.
Sì. E a un certo punto dice, e questo mi ha fatto venire in mente Tarkovsky figlio, Andrei, che la poesia può essere forse vista a volte come un'indicazione per poter reagire allo scollamento che c'è tra pensiero ed azione. E questo insomma, mi è venuto un parallelismo con Tarkovsky che diceva che appunto l'arte è ciò che ricongiunge gli atti degli uomini al proprio destino, nel senso ovviamente più grande del termine. E vorrei un po' stare su questo, nel senso ampliare un attimo la riflessione su come la poesia possa aiutare a reagire a questo scollamento tra pensiero ed azione, insomma, che cosa intendeva?
Sì. Beh, diciamo che noi compiamo degli atti, magari le persone un po' coltivate riescono a venirne a capo, a razionalizzare, insomma, cercare di capire che cosa c'è al di sotto, diciamo così, di una certa azione. Ma in realtà, secondo me, la vita delle persone si svolge proprio molto a livello di emozioni, a livello di atti linguistici del profondo non facilmente codificabili. E dunque allora proprio la poesia cerca di indagare, o perlomeno di nominare, ecco, più che indagare direi proprio di nominare queste situazioni che non hanno un nome facile, per non dire innominabile. E allora è proprio questo linguaggio che in qualche modo illumina. Stranamente, no? Proprio oggi che attraverso, poniamo, il linguaggio della pubblicità, il linguaggio delle immagini, dovrebbe essere molto più la poesia dovrebbe essere molto più guardata, letta, insomma, no? Piuttosto che in qualche modo svicolata, diciamo così, no? Il lettore di fronte a un testo di poesia insomma si allontana un pochino, no? Ma in realtà sta parlando proprio questo linguaggio di rapide immagini e di rapide immagini, direi ad alta definizione, se così posso dire, no? Perché proprio nomina cose che generalmente non vengono nominate, cerca di dare motivazioni a cose che in genere vengono motivate in modo diverso, più banale, più superficiale. Ecco, la profondità della poesia consisterebbe, secondo me, proprio in questo, insomma, non nel nominare, oltre una soglia di routine linguistica, delle cose che ci appartengono e che costituiscono proprio il nostro rapporto con l'azione, come diceva lei.
Ci sono poeti che hanno visto in questo una forma, come dire, hanno visto in questo il potenziale politico di ogni poesia, diciamo, quindi diventerebbe quasi, non so se è d'accordo, perché prima appunto parlavamo del fatto di come sia comunque necessario stare con le antenne ben dritte riferimento alla nostra società o comunque al mondo in cui si è, quindi anche in termini politici, però proprio forse un'operazione del genere, secondo alcuni poeti, diventa politica questa stessa, è un eccesso?
No, penso che abbiano ragione, cioè naturalmente politica è intesa non in senso politicistico, no?
Certo.
No, in senso generale, polis, vita con gli altri, no, penso che abbiano ragione, anzi. Chi sono questi poeti?
Beh, per esempio Loi.
Ah, beh, sì.
E ha questa visione, Pierluigi Cappello, Benedetti, insomma. E a proposito di ambienti e di società in cui si è, farei la carrellata che l'ha portata in varie parti d'Italia, da partire dal sud, arrivare all'estremo nord, fino ad approdare a Bologna, in cui vive da parecchi anni. E proprio su Bologna ci sono alcuni versi nella larga parte di inediti che stanno nella seconda metà del libro e che sono quasi un libro a sé, perché sono effettivamente, è corposissima come sezione. Mi hanno colpito i tre versi di questa poesia che si intitola Bologna, o comunque che inizia con Bologna, e si dice è invernale, si vorrebbe sapere quale timore la sfiori. Trovo che siano tre versi assolutamente leopardiani, nel senso in cui Leopardi dice che a Bologna si ha l'impressione che sotto i portici ci sia sempre un coltello pronto ad accoltellarti nel buio. E forse c'è un po' questo, non so, c'è un'atmosfera strana o sbaglio, e come mai l'ha raccontata così?
Sì, beh, intanto... Volendo così un po' situare, non mi riferivo alla Bologna tedesca, era Bologna fra gli anni 70 e 80, così, non quella degli anni 90. Così. Non si capisce quale timore la sfiori, un po', forse anche tutta la poesia, poi tutto sommato, quelle due su Bologna, eccetera, avrebbero potuto essere ovviamente molto più esplicite, no? Ma ho preferito restare proprio nei termini di cui si diceva prima. Mm-hmm. E allora. Invernale sì, perché intanto è invernale, insomma, no? Mi ricordo un quadro che mi aveva fatto anche in qualche modo ridere, gli unni seduti sulle scalinate della chiesa, no? Della chiesa lì in centro, San Petronio, e con i cavalli e tutto quanto, eccetera. Il pittore ha fatto un'interpretazione proprio un po' eccessiva, ma insomma qualcosa di invernale e di tedesco c'è nella città. E poi non si capisce quale timore la sfiori, e secondo me è proprio un po' una forma di gentile conformismo, insomma, no? Nel senso che prima di prendere delle posizioni o di dire delle cose un po' dure, insomma, no? ci pensa parecchio, c'è un'intera classe sociale che era molto sfumata nei termini, molto non voglio dire conformista, ma in ogni caso capace sempre di aggirare l'ostacolo, ecco, insomma, no? di dare la visione migliore, ancora la visione che è ancora più salvabile, insomma, no? che salva ancora qualche cosa, quindi una capacità un po' di compromesso, se volendo poi si può anche vedere l'aspetto positivo, nel senso che il dialogo va salvato comunque, ecco, insomma, non si deve mai giungere alla rottura.
A meno che non si salvino solo le apparenze, come diceva Ciandelli.
Sì. Poi la parte negativa è quella di salvare le apparenze.
Sì.
Volendo la parte positiva invece, no, è questa capacità diplomatica di arrivare fino alla rottura, ma non raggiungere la rottura. Questo insegnano i gesuiti, mi pare.
Allora, io farei un'ultima domanda per questa squisitamente poetica, nel senso che i tre versi, anzi i due versi, sempre nella sezione degli inediti, che dicono quando siamo arrivati tutto era finito, mi hanno fatto pensare che questa è la condizione dei poeti ogni volta che scrivono. Non so, nel senso che si trovano nella situazione in cui sembra già tutto fatto, ma devono rifare tutto nuovo. Non so se è una mia impressione oppure no. Niente, volevo un commento su questi due versi.
Sì, no, l'impressione è giusta sostanzialmente. L'impressione è giusta. Infatti, il poeta poi deve reinventare il linguaggio un po' alla Rimbaud, deve dire quello che non è mai stato detto, insomma, no? Questo è il patto, no? Per cui un poeta è tale. Poi non venga rispettato, un altro discorso, però insomma deve dire l'indetto, insomma, no? Non voglio dire l'indicibile, una parola troppo grossa, quello che non si dice lui lo deve dire. Però in questo caso io mi riferivo a un'altra cosa, ed era una convinzione che mi ero fatto negli anni, studiando direi proprio, no? Che noi arrivavamo un po' in ritardo, arrivavamo su secche ideologiche già spremute, ed eravamo un po' eredi, insomma, di un certo tipo di passato e di cultura che se n'era già bella che andata, però che continuavamo a fare. Potrei fare anche un esempio polemico, volendo.
Ma insomma, sì, lo faccio.
No, nei primi anni 70 c'è l'arcipelago Gulag, Solzhenitsyn, e in Francia, ad esempio, accade, per esempio, non so, c'è un libro che forse è messo quasi all'indice, Glucksmann, Andrea Glucksmann, La cuoca e il mangiatore di uomini, che è appunto un'accusa diretta contro i campi, eccetera. Io mi ricordo poco, insomma, no, di uno scandalo analogo in Italia, insomma, no? Cioè, ma arriviamo sempre con un discreto ritardo sulle cose, sulle arti figurative, adesso per svicolare via da questa situazione un po' imbarazzante, no, per l'Italia. Ma è sempre un grandissimo ritardo, insomma, questa bella borghesia simpatica, eccetera, arriva sempre 50 anni dopo.
Anche di più.
È vero, sì, oggi sì. Per esempio sta gustando l'avanguardia, capirai, sì. È un secolo,
esatto.
Non lo so, insomma, c'è sempre questa. E c'è questo scollamento che è bestiale fra gli addetti ai lavori, diciamo così, insomma, no? Che dopo un po' fanno uno più uno e quindi stabiliscono una linea di successione, e quelli che pur non interessandosi alle cose sono interessati alle cose, che però hanno sempre dei ritardi, non so fino a che punto colpevoli. Qualche volta mi dico che l'intera classe politica la porterei non all'inferno, per l'amore del cielo, ma al Buburg, quarto piano, no? Al quarto piano del Buburg c'è una bella esposizione, no? Dell'arte del primo Novecento, ci sono i Miró, c'è Picasso, quant'altro, cioè, li avete visti, non so.
Ci sarebbero anche questi.
Forse la visione del mondo cambierebbe, non lo so.
Magari sì. Avevo promesso una domanda, ma me ne è rivenuta in mente un'altra, sarà l'ultima. Mentre parlava del patto sotto, vorrei semplicemente per curiosità sapere qualche poeta tra gli italiani contemporanei che rispetta questo patto, secondo lei?
Sì, una bella domanda, insomma. Beh, Montale secondo me rispettava abbastanza questo patto.
E Viventi?
Vuole i contemporanei. Ma vorrei fare una piccola annotazione polemica, rapida,
sì.
Un attimo. No?
Sì, sì.
Per esempio, mi è capitato parlare di Klee all'Accademia di Belle Arti. Allora sono andato anche a vedere le poesie. A un certo punto ci sono due date, cioè la data di alcune poesie di Klee e le date di una poesia di D'Annunzio, mi sembra sul Centauro, eccetera. C'era però una differenza, che era una cosa che faceva paura. Adesso, senza mettere in discussione D'Annunzio in sé, no? Il linguaggio, no? E quello il linguaggio di D'Annunzio era proprio museale, insomma, no? Della storia della lingua italiana, o perlomeno post-ottocentesca e quant'altro. E Klee era terribilmente moderno, non c'era niente da fare, usava proprio un linguaggio che avremmo potuto usare anche noi oggi, insomma, no? Breve, diretto e quant'altro. Ecco, questo approdo, diciamo così, alla modernità, senza voler fare polemica, ma è difficile, insomma, io vedo che non solo la classe politica ce l'ha poco, ma anche un pochino tutto il resto, insomma, no? C'è proprio questa eredità, che non è la stessa eredità di cui parlavo prima, che è un'eredità culturale di un certo tipo, che ci è sfuggita e quant'altro, no? È proprio questa eredità, diciamo così, un po' storico-letteraria da Accademia della Crusca, no? che rende un po' difficile, insomma, l'approdo, diciamo così, al moderno. Allora, per esempio, ci sono tentativi ingegnosi, no? Intelligenti, Valerio Magrelli, per esempio, arriva così, anche se poi non sempre i risultati sono condivisibili, oppure qualche volta sono anche sconcertanti, perché restando appunto su questa linea, insomma, no, dove gioca alcuni criteri d'avanguardia, se li riprende, un po' li manipola, li aggiusta, eccetera, eccetera, però il banale viene sfiorato, c'è poco da fare, insomma, bisogna stare molto attenti. Un altro poeta che invece forse cavalca, diciamo così, il non detto, eccetera, era Emilio De Angelis.
Infatti stavo per nominarlo.
Siamo tutti convergenti, non l'ultimo, quando incomincio a dire delle vie, delle strade, questo e quell'altro, così mi scoccio un po'.
Il tema dell'addio, dici? Il tema dell'addio.
Sì, anche il tema dell'addio, quelle cose lì un po' così. Però, per esempio, insomma, tutta la prima parte, diciamo così, di Milo, eccetera, lui gioca questa carta qui, perlomeno la sento, perlomeno mi ha convinto che la sente, ecco.
D'accordo, bene. Io ringrazio tantissimo Gregorio Scalise, ricordo e consiglio Opera, Poesie Scelte 68-2007 per Luca Sossella Editore. Grazie mille, a presto.
A presto.